Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non ti temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te. Ai chiamati, che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Benvenuti a questo momento di culto, che l'ascolto della parola di Dio, la riflessione, la preghiera e il canto possano oggi esservi di benedizione, allorché lo Spirito Santo, vivente e sovranamente operante, applichi queste verità alla vostra vita. Le letture bibliche della terza domenica dopo Pentecoste mettono in particolare evidenza come, in questo mondo ostile a Dio, confessare e vivere coerentemente la fede biblica possa causare violenta opposizione. Lo vediamo nella vicenda di Davide, rappresentata dal Salmo 86. Questi, angosciato dai suoi nemici che lo perseguono, trova in Dio la sua consolazione e la sua forza. Lo vediamo nella lettura del Vangelo di Matteo 10:24 e seguenti, dove Gesù avverte i suoi discepoli che sarebbero stati duramente avversati come lo era lui stesso. Questo non li deve né scoraggiare né portare ad accettare compromessi con il mondo che li perseguita. Nella perseveranza, nella certezza della vittoria finale di Dio in Cristo sta la loro forza. La terza lettura però tratta da Genesi 21 la vicenda del figlio che Abramo aveva avuto con la sua serva Agar, mette pure in rilievo come spiacevoli possano essere le conseguenze della mancanza di fede nelle promesse di Dio, conseguenze alle quali Dio nella sua misericordia però pure ripara. Il perdono alla tolleranza di Dio però non può essere per noi un pretesto per minimizzare il peccato o una sorta di licenza di peccare. Anzi, deve essere stimolo all'ubbidienza, riconoscendo che ciò che Dio ci comanda è sempre buono e giusto. E quanto troviamo nell'ultima lettura tratta dalla lettera ai Romani. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, dell'opportunità che ci concedi anche oggi di poter udire la Tua parola e risponderti con la nostra preghiera ed il canto. Ti chiediamo che il Tuo Santo Spirito tocchi con potenza la nostra vita affinché le verità proclamate trovino in noi tutti fiduciosa obbedienza alla Tua gloria e per l'avanzamento del Tuo regno. Nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo. Amen.
Il Salmo 86 è una preghiera di Davide in un momento in cui uomini superbi gli danno la caccia per togliergli la vita. C'è dunque innanzitutto la richiesta di essere salvato da quel pericolo. Ma Davide non si limita a questo e chiede a Dio di rendere efficace la sua preghiera unendo la sua anima, rendendola un completo rendere onore a Dio. E ci sono anche dei versi di carattere messianico, di annuncio sostanzialmente di Gesù, perché dice: tutte le nazioni che tu hai creato verranno prostrarsi davanti a te. un insegnamento di preghiera. È normale, è giusto che si preghi nei momenti in cui abbiamo qualche cosa che ci sta particolarmente a cuore, come in questo momento Davide ha a cuore naturalmente la salvezza della sua vita, ma ricordandoci che il Signore, la salvezza di Dio, è cosa molto molto più grande, che coinvolge tutti e sempre e non soltanto qualcuno nel momento del pericolo. Salmo 86. Porgi l'orecchio, o Eterno, rispondimi, perché sono afflitto e bisognoso. Proteggi la mia vita, perché sono fedele. Salva il tuo servo che confida in te. Tu sei il mio Dio. Abbi pietà di me, o Signore, perché grido a te tutto il giorno. Rallegra il tuo servo, perché a te, o Signore, elevo l'anima mia. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Ascolta, o Eterno, la mia preghiera e sii attento al grido delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia avversità perché tu mi risponderai. Non vi è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che tu hai creato verranno a prostrarsi davanti a te, o Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi meraviglie. Tu solo sei Dio. Insegnami la tua via, o Eterno, e io camminerò nella tua verità. Fai del mio cuore un pieno onore al tuo nome. Io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome per sempre, perché grande è la tua benignità verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dallo Sheol. O Dio, uomini superbi si sono levati contro di me e una torma di violenti vuole uccidermi e non pone te davanti ai propri occhi. Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Volgiti a me e abbi pietà di me. Dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno del tuo favore, affinché quelli che mi odiano lo vedano e rimangano confusi, vedendo che tu, Eterno, mi hai soccorso e mi hai consolato.
Mio Dio, ascolta questo grido, poiché solo in te confido. Ti imploro con tutto il cuor, guarda attento al mio dolor. Tu sei pronto a perdonare a chi in te vuol confidare. Nella mia avversità il tuo aiuto a me verrà. Niun davanti a te può stare, l'opra tua eguagliare. Ogni popolo verrà e a te si prostrerà. La tua via voglio seguire, il mio cuore a te unire. Signor, la mia fedeltà in te aiuto troverà.
Mettiamoci ora a confronto con la legge morale di Dio, come essa è stata per noi riassunta nel Decalogo. Oggi considereremo il primo comandamento. Il primo comandamento è non avere altri dèi nel mio cospetto. Nel primo comandamento si esige di conoscere e riconoscere Yahweh come l'unico e vero Dio e il nostro Dio, e come tale di rendergli culto e glorificarlo. Si proibisce inoltre la negazione o la negligenza nel rendere culto e nel glorificare il vero Dio come Dio e il nostro Dio, come pure rendere a qualsiasi altro il culto e la gloria che gli sono dovuti, che sono dovuti a lui soltanto. Le parole nel mio cospetto, nel primo comandamento, insegnano che Dio, che vede ogni cosa, prende particolare nota ed è molto dispiaciuto del peccato di servire e onorare un qualsiasi altro Dio. Preghiamo. Di fronte alla chiara espressione della tua volontà che stabilisce quale sia il nostro dovere di dedizione incondizionata ed esclusiva a te, riconosciamo di avere preso troppo per scontato questo comandamento, come se fosse una formalità. Troppo spesso abbiamo elevato alla massima importanza per noi, se non idoli materiali, dei principi o delle palesi superstizioni, e li abbiamo serviti. Ci siamo immaginati cose di te che la tua parola non insegna. Non ti abbiamo reso culto e glorificato, abbiamo trascurato la preghiera. In questo ti abbiamo non solo rattristato, ma nella nostra perseveranza a fare ciò che a te dispiace, causato la tua giusta ira e meritato azioni disciplinari. Lo confessiamo e ti chiediamo di purificarci affinché possiamo essere riconoscenti della nostra redenzione in Cristo in vista di una rinnovata obbedienza. Te lo chiediamo per intercessione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. La Scrittura dice: colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. In virtù dell'opera di Gesù Cristo e per la fede nelle assicurazioni della rivelazione divina per tutti coloro che si ravvedono dei loro peccati e si affidano alla sua intercessione, possiamo con gioia ricevere il lieto annunzio del perdono di Dio e della vita eterna in Gesù Cristo. Amen.
Sei la luce, la salvezza di chi temerò. Tu sei la roccia dove la mia vita porterò. Di chi temerò? Anche se forze si accampassero contro di me, non avrei paura. Il mio cuore ha fiducia in te. Di chi temerò? Una cosa ho chiesto a te, Signore. Di abitare casa tua ogni giorno davanti a te, mio re, tutti i giorni davanti a te, mio re.
Stare dalla parte del Cristo come suoi discepoli anche oggi non è mai facile, perché spesso vuol dire contrapporsi al modo di pensare e di vivere che prevale in questo mondo. Questo mondo infatti non tollera di essere messo in questione e soprattutto chi non si conforma ai suoi principi e impostazioni. Questo potrebbe implicare aperta persecuzione per quei cristiani che non si sottomettono ai vari regimi di questo mondo, alle loro minacce e intimidazioni. Dovrebbero i cristiani temere tutto questo? No, neanche la morte, non solo perché le loro prospettive sono più vaste di questo mondo, ma anche perché sarà il Cristo alla fine a prevalere e a vendicarsi di tutti i suoi avversari. A noi tocca solo essere coerenti e perseveranti. Sentiamo che cosa ci dice al riguardo Gesù nel Vangelo secondo Matteo.
Matteo capitolo 10 dal verso 24 al 39. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basta al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Beelzebub, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. E ciò che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà.
Il patriarca Abramo e sua moglie Sara avevano evidenti difficoltà a credere al certo adempimento delle promesse che Dio aveva loro fatto, cioè che nonostante la loro età avanzata avrebbero avuto un figlio. Si fanno prendere dall'ansia e non volendo più attendere accettano che Abramo generi un figlio con la loro serva Agar. Sarebbe nato Ismaele, che pur legalmente erede sarebbe stato sempre un problema per la loro famiglia. Nell'episodio che ora leggiamo, Sara riesce a far cacciare Agar e Ismaele. Dio però, nonostante quell'errore, nella sua misericordia avrebbe comunque benedetto Ismaele e i suoi discendenti.
Genesi capitolo 21 dal verso 8 al 21. Agar scacciata da Sara ma soccorsa da Dio. Il bambino, dunque, crebbe e fu svezzato, e nel giorno che Isacco fu svezzato, Abramo fece un gran convito. Ora Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar l'egiziana lo derideva. Allora disse ad Abramo: «Scaccia questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco». La cosa dispiacque grandemente ad Abramo, a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non essere addolorato a motivo del ragazzo e della tua serva. Da ascolto a tutto quello che Sara ti dice, perché uscirà da Isacco la discendenza che porterà il tuo nome. Ma anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché è tua discendenza». Abramo si levò al mattino presto, prese del pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar. Mise tutto sulle sue spalle e la mandò via insieme al fanciullo. Così ella partì e andò errando per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, ella mise il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a lui alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio vedere il fanciullo morire». Così ella si sedette di fronte a lui e alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo laddove si trova. Levati, solleva il ragazzo e tienilo forte con la tua mano, perché io farò di lui una grande nazione». Allora Dio le aperse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Così andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. E Dio fu col ragazzo ed egli crebbe, abitò nel deserto, divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dal paese d'Egitto.
Thank you.
La grazia di Dio, offerteci grazie all'opera del Salvatore Gesù Cristo ricevuta per fede, ci guadagna il perdono, la remissione dei nostri peccati. Questo però non può essere da noi considerato un motivo per minimizzare o sottovalutare il peccato, o peggio, un pretesto per trasgredire la legge morale di Dio come se il perdono fosse garantito. Redento dalla forza e dalle conseguenze del peccato, il cristiano mortifica le proprie tendenze peccaminose e impara dal Cristo, che ama, un nuovo stile di vita. Leggiamo quanto ci dice al riguardo l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani.
Romani capitolo 6 dal verso 1 a 11. La grazia, anziché autorizzare il peccato, libera dalla sua schiavitù. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi nella sua resurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui, perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre. Ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Alleluia.
Preghiamo. Eterno Dio che ci hai creato e chiamato a nuova vita in Cristo, esprimiamo in questi istanti la riconoscenza dei nostri cuori e ti diamo lode. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi nel ripetuto annunzio del tuo amore che redime. Sii benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo la tua maestà infinita, ma per tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a te fiduciosi, come figli da te generati, mediante la potenza della tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, ti presentiamo le nostre suppliche. Dacci di poter colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme al tuo volere. Fa che riconosciamo sempre la tua voce, anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno. A ogni svolta della nostra esistenza sii vicino a noi e quante più strade ci si aprono dinanzi, aiutaci a scegliere quella che porta alla vita. Dio di bontà, in comunione con tutta la grande famiglia dei credenti in te, ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa nel mondo affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura e poiché ci dai la grazia di osservare questo santo giorno che è una tua legge e una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso della domenica affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore, intercediamo per i più miseri tra gli uomini e per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito, ricordati di coloro i quali particolarmente ci interessiamo. O Signore, facci avere amore e riverenza perpetui per il tuo santo nome, poiché tu non manchi mai di aiutare e governare coloro che hai posto sul sicuro fondamento della tua benignità. Attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo per terminare la benedizione del Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen. Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera.